L'uomo è sulla luna di Roberto e Sara Cavosi. Ad Astra per Aspera.
Che cosa vedi, Penny? Se chiudi gli occhi.
È proprio necessario.
Prova, avanti. Che cosa vedi se chiudi gli occhi forte, forte come me?
Non vedo niente, solo nero.
Solo nero?
Qualche puntino giallo, forse.
Vuoi sapere cosa vedo io?
Che cosa?
Io riesco a vedere, ecco, il cuore che mi batte nelle orecchie. E se stringo gli occhi ancora di più, lo vedo che batte non più dentro di me, ma nel laghetto. Nel laghetto che c'era dietro casa dei miei genitori a Pittsburgh, prima che venissi qui a New York. Era, beh, un laghetto piccolo e fangoso, ma a noi bambini sembrava il posto più bello sulla faccia della terra. Allora, Penny, che cosa vedi tu?
Senti, Clay, non ci riesco.
Provaci, fallo per me.
E va bene. Vuoi sapere che cosa vedo? Mi rimane impressa nella retina questa stanza d'ospedale. Tu in quel letto e io seduta qui vicino a te, con le braccia conserte sulla gonna e la faccia da patibolo, pensando che questa potrebbe essere l'ultima notte che vedo mio marito. Contento?
Tutto qui?
Sì, tutto qui. E questo è un gioco ridicolo, te l'ho già detto che non mi va di farlo.
Va bene, va bene.
Scusami.
Non fa niente.
È che non riesco a pensare ad altro. Non so come ci riesci tu. Non so nemmeno come fai ad essere così tranquillo.
Non fa niente, non fa niente, lo capisco.
Clay, sei ancora in tempo per dire di no. Vado io. Io ci vado io a parlare col dottor Miller, ok? Gli dico che ci hai ripensato, che hai cambiato idea. È pieno di altri pazienti come te che ne hanno bisogno. E noi ce ne torniamo a casa nostra. Ti preparo la cena e poi...
Penny, ti prego, ne abbiamo già parlato.
Ti faccio le alette di pollo, le buffalo wings, hm? Le faccio condite come piacciono a te. E poi ci mettiamo sul divano e guardiamo gli astronauti che vanno sulla luna. Non avevi detto che non ti saresti perso lo sbarco per nulla al mondo? E poi ci chiederemo, chi metterà giù il primo piede, Aldrin o Armstrong? Io dirò Aldrin e tu Armstrong. E allora inizieremo a discutere ridendo. Scommetteremo l'ultima aletta di pollo e poi...
Penny, io voglio farlo. Non cambierò idea.
Lo so. È che non mi aspettavo che alla fine sarebbe successo davvero. Ma speravo che alla fine avresti cambiato idea. O che, ecco, scusami, ma... che il cuore nuovo non sarebbe mai arrivato.
E invece è arrivato.
Già. Alla fine è arrivato. There is a house in New Orleans.
They call the rising sun. Di chi era il cuore?
Una ragazza di 25 anni. Un incidente d'auto sul ponte di Brooklyn. Stava andando a lavorare. I suoi genitori hanno già dato l'ok.
Dio mio. E metteranno il suo cuore al posto del tuo.
Sì, Penny, sì. Domattina toglieranno il mio cuore e mi metteranno quello di una ragazza di 25 anni.
Mi sembra impossibile, Clay. Mi sembra di essere in un film di fantascienza. Non riesco nemmeno a immaginare come faranno.
Ma figurati. Il dottor Miller me l'ha spiegato decine di volte. Ma continuo anch'io a non capirlo. D'altronde, Penny ha importanza. Mi addormenteranno e non sentirò niente. E poi, se tutto andrà bene...
Se tutto andrà bene, il problema è tutto in quel se.
È un'operazione, Penny. C'è sempre un se che la precede.
È un'operazione che hanno fatto per la prima volta poco più di un anno fa. È un trapianto di cuore, non un intervento al gomito o al naso o al ginocchio. È l'intervento più difficile e rischioso che esista ed è preceduto da un se bello grosso.
Penny, possibile che ne dobbiamo discutere per l'ennesima volta? Ma ti prego, almeno per oggi non puoi far finta che ci sia... un briciolo di speranza dentro di te, anche fosse solo una piccolissima, infinitesimale parte di te che crede che tutto andrà bene, puoi darle un po' di fiducia, puoi far parlare quella parte.
Scusa, Clay, non ci riesco, non ci riesco a stare qui e far finta di niente. Le statistiche le conosci bene anche tu. Le abbiamo lette e rilette decine di volte insieme.
Le statistiche non sono la verità assoluta. Ci sono infinite sfumature tra quei numeri.
L'80% dei pazienti che hanno tentato il trapianto di cuore sono morti sul tavolo operatorio o nei giorni successivi. L'80%.
E allora rimane almeno un 20% di speranza.
Sì, un 20% che è morto nei mesi successivi. Mesi! Vuoi che ti dica che tutto andrà bene? Che ti risveglierai e tornerai a essere il Clay di prima? Che potrai andare in montagna? Che potremo andare a nuotare? Che andremo in settimana bianca con i nostri amici? Che dentro di te batterà un cuore nuovo e che non avrai più nessun problema? È questo che vuoi sentirti dire, Clay? Non posso, ti direi una bugia e non potrei mai perdonarmelo.
Evviva! Vuoi le statistiche, Penny? Se non mi opero, ho il 100% di possibilità di morire entro i prossimi 12 mesi e lo sai.
Ah, lo vedi anche tu che progressi sta facendo la medicina. E magari in questi 12 mesi troveranno una cura per te che non sia questa follia. Magari in questi 12 mesi esce un nuovo farmaco o una nuova terapia, magari poi...
La mia cura è già questa follia.
Potresti avere un rigetto, un'infezione. Potresti ammalarti di polmonite e non riuscire a guarire perché saresti troppo debole. Ma quante storie di altri pazienti sono andate così? Troppe, Clay.
Smettila.
Stai giocando con la sorte. Quei dottori giocano a essere Dio. Non permettergli di farlo con te.
Ma vuoi davvero passare questo tempo insieme a litigare?
Non voglio litigare. Voglio solo che cambi idea. Voglio che torniamo a casa nostra. Almeno sarei sicura di averti per un altro anno vicino a me. Saprei quando aspettarmelo. Cercherei di renderti questo anno il più sereno possibile. Se invece dovesse succederti qualcosa domani, non sarei pronta a sopportarlo. O se l'operazione dovesse andare bene, non potrei vivere col pensiero che potresti comunque andartene da un momento all'altro.
Io devo provarci, Penny. Non ho altra scelta.
Fallo per me. Torniamo a casa. Ho già comprato le alette di pollo. Devo solo prepararle.
Penny, voglio farlo.
Dio, Clay! Era una scelta che dovevamo prendere insieme. Invece sei andato avanti per la tua strada, fregandotene di quello che penso io. Basta, devo uscire da questa stanza. Mi manca l'aria qui dentro.
Penny, aspetta.
Scusa, Clay. Scusami.
Penny! Amore,
Clay,
sei tornata. Ma dove sei stata?
Oh, su una panchina, in giardino. C'è una bella aria stasera.
Accendi la luce, non si vede più niente qui dentro.
Ecco qui.
Come sei bella, Penny.
Guarda, ho trovato una TV.
Un televisore? Dove l'hai preso?
Ma ho chiesto alle infermiere, figurati. Ne avevano praticamente uno a testa per vedere lo sbarco. La caposala in persona mi ha dato il suo, per te. Non volevi vederlo anche tu?
Ma certo. L'Eagle è già atterrato, no?
Sì.
Allora, su chi punti? Armstrong o Aldrin?
Ci ho ripensato. Armstrong. È il comandante, sarà lui a mettere il primo piede. E tu?
Anch'io.
Clay.
Cosa c'è?
Scusami per prima, io non volevo...
No, non fa niente.
No, non volevo andarmene in quel modo. Io non volevo dirti quelle cose, che ho paura... Una paura che non ho mai provato prima.
Beh, anch'io. Cosa credi?
E allora, torniamocene a casa nostra. Dai, ti aiuto io a vestirti. Ti prendo sotto braccio e ce ne andiamo piano piano, un passo alla volta, lungo questi corridoi, poi per tutta Manhattan, lungo la Broadway, fino a casa.
Penny.
E non lo diciamo a nessuno, ok? Così quando le infermiere vengono a prenderti, trovano il letto vuoto.
Penny. Accendi il televisore intanto, per favore. Guardiamo lo sbarco.
Va bene, scusami. Ecco, dovremmo quasi esserci.
On this July 20th, 1969.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Chissà cosa provano i figli di Armstrong a vedere il loro papà sulla Luna, a sapere che tutto il mondo lo sta guardando e che verrà ricordato per sempre.
Magari anche loro hanno paura di non rivederlo mai più, che possa succedere qualcosa e che non potranno riabbracciare la persona che amano di più al mondo. Anche sua moglie starà pensando la stessa cosa. Forse non riuscirà nemmeno a guardarla alla televisione, per paura di vedere qualcosa di brutto in diretta. Non si può essere pronti per una cosa del genere.
Fa parte della sfida, Penny. Quanti uomini sono morti prima dell'Apollo 11? Quanti sovietici? La cagnolina, Laika. Per non parlare poi di quell'altro Apollo, no? Pensavamo tutti sarebbero stati loro i primi ad andare sulla Luna. E invece
fu un disastro.
Fuoco. C'è del fuoco nella cabina. Stiamo bruciando. E poi quelle grida di dolore, strazianti, terribili. Ed era solo un'esercitazione, te lo ricordi, Penny?
Come se fosse ieri.
Eppure, se non ci fossero stati loro e tutti quelli che si sono sacrificati per arrivare a questo giorno incredibile, oggi l'allunaggio non sarebbe stato possibile. Oggi l'uomo non sarebbe arrivato sulla Luna.
Che vuoi dire, Clay?
Che viene ricordato dalla storia chi compie i grandi eventi. Ma i grandi eventi vengono fatti da quelli che, ecco, si sacrificano per raggiungerli. Il futuro è un lancio tra stelle e galassie sconosciute e non ci si può arrivare se non c'è nessuno disposto a rischiare, a sacrificare la propria vita per arrivarci.
Come i ragazzi dell'Apollo 1.
Sì, sì, esattamente come loro. Lo sai cosa hanno scritto sul luogo dell'incidente?
Che cosa?
In memoria di coloro che hanno reso l'ultimo sacrificio perché altri potessero raggiungere le stelle, ad Astra per Aspera. Buon viaggio all'equipaggio dell'Apollo 1.
Ad Astra per Aspera.
Fino alle stelle, attraverso le difficoltà.
È per questo che vuoi farlo, Clay?
Penny, so benissimo che l'intervento è ancora molto rischioso, che non c'è nessuna certezza, che nel migliore dei casi potrei sopravvivere qualche mese e che sarebbe stato molto meglio rimanere un anno a casa con te senza costringerti a tutto questo, all'ospedale, alla paura, all'attesa.
Clay...
Ma se non lo facessi, mi sentirei già morto. Lo capisci, Penny? Vivrei ogni giorno con la consapevolezza che avrei potuto fare qualcosa per quelli che verranno dopo di me e che non l'ho fatto, che sono stato vigliacco e che ho preferito rimanere rintanato a casa mia, seduto sul divano a mangiare alette di pollo. Per cosa? Per vivere qualche mese in più? Magari anche, forse, grazie a me, fra 5, 10, 100 anni, questo tipo di intervento sarà meno rischioso. Magari quelli come me avranno più possibilità di sopravvivere e forse potranno tornare anche ad avere una vita normale. La medicina avrà fatto passi da gigante, come quello che hanno fatto stanotte Armstrong e Aldrin. Ma se non si prova e non si sbaglia e non si prova ancora e non si ricomincia di nuovo da capo, eliminando pian piano gli errori, non potremo mai arrivarci. E io voglio essere parte di tutto questo, Penny. Lo capisci?
Sì, amore mio, lo capisco.
Davvero?
Davvero.
Dream, dream, dream. In my arms when I want you.
Penny, dormi?
No, non ci riesco.
Nemmeno io.
Ho paura, Clay. Ho tanta paura.
Vieni, vieni più vicino a me. Dammi la mano. Ecco così. Chiudi gli occhi.
Va bene.
Che cosa vedi se li stringi forte?
È tutto così confuso. Mi gira la testa.
Inizio io allora. Va bene?
Va bene.
Siamo in chiesa. È il giorno del nostro matrimonio. La mattina ha piovuto, ma poi è uscito il sole e i raggi adesso filtrano attraverso le finestre colorate e vanno a colpire proprio il nostro banchetto davanti all'altare. Io sono sudato e mi pizzica il colletto della camicia. Penso che vorrei essere al meglio per quando arriverai tu. Ma più ci penso e più sudo. E poi penso che potresti aver cambiato idea, che magari non entrerai mai da quella porta.
Invece poi entro. E ci sono tutti i nostri amici e la nostra famiglia. E ci sei tu, di fronte a me. Mi guardi e mi sorridi. E io non vedo nient'altro. Solo tu. In quel completo che avevi scelto con tuo fratello e che non mi avevi fatto vedere perché dicevi che se doveva essere una sorpresa il mio, allora doveva esserlo anche il tuo.
Ti guardo camminare piano lungo la navata. Vorrei vedere il tuo viso, ma è coperto dal velo. Ma lo so che stai sorridendo. Lo sento che hai gli occhi lucidi anche tu.
Mio padre mi accompagna fino a te. Mi dà un bacio sulla guancia. E tu mi prendi la mano, come stai facendo adesso. Ci guardiamo. Ed è come se fosse la prima volta. E allo stesso tempo come, come se l'avessimo fatto da sempre.
Non ho mai smesso di amarti da allora, nemmeno un istante.
Nemmeno io, Clay.
Comunque vada, sarò felice di averci provato. Te lo ricorderai. Mi prometti che te lo ricorderai?
Te lo prometto.
Ad astra per aspera, amore mio. Attraverso le difficoltà, fino alle stelle.
Fino alle stelle.
L'uomo è sulla luna, di Roberto e Sara Cavosi. Con Michela Zeni e Roberto Cavosi. Ambientazioni sonore di Alessandro Olla. Segretaria di edizione Michela Zeni. Un progetto di Radio 3 in collaborazione con Sardegna Teatro e Fondazione Sardegna Film Commission.